Volontariato. Un'occasione per fare la differenza.
Benvenuti nel primo appuntamento di Volontariato, un'occasione per fare la differenza, podcast dedicato al mondo del terzo settore che racchiude in sé un insieme di enti di carattere privato che agiscono in diversi ambiti. Questi ambiti poi li andremo a scoprire oggi nel corso della prima puntata di questo contenuto che mi vedrà condurre insieme all'esperto di comunicazione Sandro Usai.
Ben ciao trovato, Simone, Sandro. grazie dell'invito.
Oggi siamo qui a appunto inaugurare questa serie di podcast insieme a un ospite, un importante ospite che insomma arriva da lontano, no, non troppo da lontano, però è bello pensare che hai affrontato un viaggio per venire da noi. Sto creando un po' di aspettativa. Parlo di Lucia Coi, che è la presidente del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Benvenuta, ben trovata.
Benvenuta.
Ciao Simone, ciao Sandro.
Grazie.
Lucia, come stai? Come è andato il lungo viaggio?
Bene, bene. Allora, ho fatto questo lungo viaggio da Nuoro, perché io arrivo da lì. Per fortuna la giornata è bellissima, quindi c'è un sole spettacolare qui a Cagliari. Quindi è stato un viaggio ricco, tra l'altro, di aspettative. Ero emozionata per questa puntata di oggi.
Ci fa piacere sapere che stai bene, ti vediamo raggiante, lo diciamo anche per i nostri ascoltatori e anche per chi guarderà la puntata, insomma, confermerà appunto quello che stiamo dicendo. Parliamo di CSV. Iniziamo proprio a raccontare poi ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta, che cosa è un centro di servizio per il volontariato.
Bene Simone, allora entriamo nel vivo della puntata, raccontando che il Centro di Servizi per il Volontariato, lo dice la parola stessa, è un ente che è stato voluto per legge per sostenere e accompagnare le associazioni di volontariato nelle loro attività. È sancita la costituzione dei centri di servizio con la legge quadro del volontariato del 91, proprio con l'articolo 15 si sanciva la nascita di questi centri di servizio che avrebbero dovuto essere gestiti inizialmente dalle organizzazioni di volontariato, quindi le organizzazioni di volontariato che diventano fruitrici e al tempo stesso anche gestori di questi centri di servizi. La normativa nazionale è poi insomma cambiata nel tempo. Si è creato il codice del terzo settore, che è stato emanato nel 2017 con il decreto legislativo 117, che ha previsto la revisione dei centri di servizi, quindi la revisione in toto di tutto il mondo del terzo settore, quindi anche la revisione dei centri di servizi che erogano questi servizi, come dicevo, non più e non solo alle organizzazioni di volontariato, ma a tutti gli enti di terzo settore, quindi alle associazioni di promozione sociale, alle imprese sociali, quindi a tutto il mondo della cooperazione sociale e a tutti quegli enti che operano diciamo con finalità civiche, solidaristiche, con finalità di tipo sociale e che sono accomunate dall'assenza di uno scopo di lucro, quindi enti sia di tipo commerciale che non commerciale. La novità del nuovo codice del terzo settore qual è per i centri di servizi? Che i servizi erogati, sempre destinati a tutti gli enti, quindi sia quelli iscritti che ai non iscritti, ecco, questi centri di servizi si aprono a tutto il mondo del terzo settore. Quindi c'è la filosofia delle porte aperte, così è stata chiamata, che vede coinvolti nella gestione non più è solo le organizzazioni di volontariato, ma tutti gli enti.
Io mi stavo facendo un'idea quando ascoltavo Lucia, ma io sono terzo settore. Cioè, il terzo settore è qualcosa di estraneo a noi o è qualcosa che ci riguarda?
Beh, indubbiamente il peso sociale e civile del terzo settore è indubbio, soprattutto in un tempo come quello in cui stiamo vivendo, un tempo di crisi economica, di crisi sociale, di crisi culturale, dove il terzo settore in qualche modo ricopre tutti quegli spazi in cui vengono erogati dei servizi a beneficio della comunità e quindi a beneficio di tutti i cittadini che ovviamente non possono essere più garantiti dallo Stato. Siamo in un'epoca in cui la funzione del terzo settore riscopre ambiti di azione che diciamo erano ricoperti dai volontari puri, quindi dalle persone che si mettevano a disposizione degli altri prima del welfare, della costituzione del welfare. Ora il welfare dello Stato non è più garantito per tutti i servizi e quindi molti di questi vengono delegati agli enti di terzo settore. E
quanti sono gli enti di terzo settore?
Allora, in tutta Italia non ve lo saprei quantificare, vi dico che in Sardegna abbiamo dei numeri molto alti. Ad oggi sono iscritti al RUNS, che è il registro unico nazionale del terzo settore, 3.557 enti, di cui 1.318 organizzazioni di volontariato, 774 associazioni di promozione sociale, 83 ETS, che sono enti di terzo settore che non hanno una collocazione diciamo definita, cioè non si sono qualificati né come organizzazioni di volontariato né come associazioni di promozione sociale. Poi abbiamo 1.378 imprese sociali, che per intenderci sono le nostre cooperative.
Sandro, tu sei un esperto di numeri, sei un appassionato di numeri. Pensiamo, invitiamo anche i nostri ascoltatori a riflettere proprio in base a questi...
Sono numeri importanti.
Esatto, sono numeri importanti.
Sono numeri importanti, sì.
Sono numeri importanti che vanno supportati.
Assolutamente.
Bisogna,
sì.
Insomma, assolvere poi delle importanti funzioni di informazione proprio nei confronti appunto di questi numeri e quindi tutte queste realtà che sono coinvolte, che necessitano di assistenza, di essere aiutati, diciamo, anche nel processo di transizione digitale che le coinvolge inevitabilmente.
Beh, assolutamente sì, ormai il digitale tocca tutte le attività, comprese quelle, soprattutto quelle imprese che fanno parte, ma le associazioni anche sono forme di impresa diverse dalle altre, ma vanno ormai guidate con questa scienza, con questo atteggiamento. Ma la cosa importante, perché giochiamo sempre con i numeri, anche con Lucia, cioè in Sardegna sono oltre 22.000 i dipendenti che traggono reddito dal terzo settore. Cioè il terzo settore è oggi forse la più grande impresa che c'è in Sardegna in termini di occupati, perché la regione ha 6.000 dipendenti, quindi il 22.000, seppur attraverso varie ragioni sociali, attraverso varie attività, è oggi l'impresa più grande della nostra isola. Quindi non è che una cosa che sei volontario vali meno, cioè questo è importante, non so, Lucia, a volte si ha la sensazione che siccome è un volontario non c'è nulla da fare, va in ambulanza oppure fa altro, ma questo atteggiamento forse non si colloca giusto rispetto all'attività importante che svolgete per tutti noi.
Allora, no, intanto è doveroso fare una precisazione. Allora, nel mondo del terzo settore, come dicevo, esistono entità e realtà differenti. Gli scopi, è vero, sono gli stessi, perché sono sempre scopi con finalità civiche e solidaristiche, però abbiamo realtà differenti. Alcune si basano su una prevalenza di volontari, che quindi non percepiscono denari, e questo è doveroso precisarlo, però ci sono delle realtà che invece, ovviamente, danno la possibilità anche di poter diciamo garantire dei posti di lavoro. Mi riferisco in particolare alle APS, ma soprattutto alla cooperazione sociale. La cooperazione sociale in Sardegna, perlomeno questa è la realtà sarda, nasce prevalentemente da esperienze di associazionismo. Quindi il diciamo substrato culturale sociale della Sardegna ha in qualche modo favorito la nascita delle cooperative, proprio perché c'erano particolari fabbisogni, particolari esigenze nei territori che in qualche modo richiamavano coloro che avevano fatto esperienze in ambito di volontariato a responsabilizzarsi in realtà di terzo settore differenti. Senza contare poi che anche all'interno delle organizzazioni di volontariato c'è la possibilità di avere dei dipendenti, bisogna rispettare, secondo la legge, delle proporzioni, quindi ovviamente in un'organizzazione di volontariato ci deve essere una componente di volontari superiore ovviamente a quella dei dipendenti, e questa proporzione naturalmente si ribalta all'interno delle associazioni di promozione sociale. Quindi sicuramente il terzo settore, che non è l'istituzione ma non è neanche il settore privato del commercio, dell'industria, rappresenta una buona fetta dell'economia dell'Italia, e quindi è quella parte di economia sociale che ha valore economico, è vero, ma ha molto valore, lo dice la parola stessa, sociale, quindi aiuta le comunità a crescere, aiuta le comunità anche ad acquisire consapevolezza e responsabilità civica.
Simone, io sono colpito dalle parole di Lucia, perché quando lei si esprime ti accorgi che ci sono parole che toccano il cuore delle persone.
Assolutamente.
Si vede, Lucia, che tu vivi molto da dentro, al di là del fatto che sei la presidente, ma evidentemente questo è un settore che tocca le persone e tocca la sensibilità delle persone. Simone, questa puntata è la prima, ma è un progetto editoriale importantissimo che il Centro Servizi Volontariato della Sardegna ha messo in atto. Lucia, la domanda che ti faccio è: come mai vi siete rivolti a una radio, vi siete rivolti alle radio per cercare di ampliare la base del volontario, aumentare la sensibilità delle persone verso il volontariato, verso il terzo settore?
Allora, il Centro Servizi della Sardegna esiste dal 1998, diciamo che dopo l'emanazione del decreto interministeriale che aveva definito quali erano i criteri di costituzione del CSV, anche in Sardegna si costituisce un'organizzazione che gestisce il CSV. Con la riforma del terzo settore ci sono stati una serie di cambiamenti anche in Sardegna, e quindi è cambiato l'ente gestore del centro di servizi. Questo cambiamento ovviamente porta ad acquisire consapevolezze nuove e porta anche a doversi collocare in un ambito territoriale dove, ci siamo resi conto, c'era poca consapevolezza di quelle che sono le funzioni di un centro di servizi. Quindi sicuramente si conosceva l'esistenza del centro di servizi, ma non si aveva consapevolezza piena della sua funzione e quindi delle potenzialità che un centro di servizi effettivamente ha e che può offrire agli enti di terzo settore che operano in questo territorio. Quindi diciamo che all'interno dell'ente che in maniera orgogliosa rappresento ci siamo detti: ma cosa facciamo per farci conoscere, o quantomeno per far conoscere non tanto noi ma piuttosto l'ente che gestiamo e i servizi che possiamo erogare, in che modo possiamo aiutare le associazioni? E quindi abbiamo avviato una campagna promozionale che ha riguardato diversi strumenti di comunicazione che abbiamo sfruttato proprio per farci conoscere all'esterno, e tra questi c'è stata anche l'idea di utilizzare il podcast e quindi mandarlo in rete attraverso le radio, proprio per far conoscere le potenzialità del centro di servizi e quindi anche a che cosa i sardi vanno incontro rivolgendosi a noi.
Hai capito, Simone?
Ma io sono veramente molto interessato, cioè molto colpito da queste parole, perché oserei dire rapito, nel senso che veramente mi colpiscono anche in prima persona, perché mi occupo di volontariato nella vita, quindi ho modo appunto di cimentarmi con questo mondo, e quindi poi ascoltare dalle tue parole un po' apprendere anche appunto delle informazioni rese poi commestibili per tutti. Questo è molto importante, e direi che, collegandomi a quello che poi abbiamo detto anche a microfoni spenti, perché direi che anche quando spegniamo i microfoni continuiamo a chiacchierare perché siamo veramente molto interessati alla materia, È sicuramente importante comunicare, farlo attraverso degli strumenti e dei mezzi che appunto si adeguano anche a quelle che sono le tendenze attuali, quindi utilizzare un podcast come mezzo attraverso il quale arrivare ai giovani, perché c'è una particolare difficoltà nell'intercettarli e quindi bisogna studiare appunto e impegnarsi affinché questi possano venire a conoscenza di questo mondo. Sandro, insomma,
mi colpisce perché noi parliamo di sociale, ma i più forti nel sociale, reti sociali, sono i giovani.
Esatto.
Allora vuol dire che non manca la propensione a stare insieme in community, in quel caso digitali, virtuali, e potersi scambiare sempre i loro punti di vista, interagire. E quindi io mi domando, come possiamo aiutarli noi attraverso la radio, Simone, attraverso questo strumento potentissimo che raggiunge tutti attraverso il web, attraverso l'etere, affinché quello che oggi i giovani manifestano, quell'attenzione all'ambiente, quell'attenzione al prossimo, eccetera, noi dobbiamo cercare di portare questo messaggio del Centro Servizio Volontariato a questi giovani, perché senza i giovani non può, si va a esaurire probabilmente con la fascia d'età che oggi alimenta anche questo associazionismo. Allora, io mi domando, adesso ascoltando anche Lucia, ma cosa posso fare io? Cosa possiamo fare noi, oltre che creare questo podcast e alimentarlo? Bisogna che ci facciamo aiutare dagli ascoltatori, Simone. Quindi la domanda la facciamo anche agli ascoltatori. Dateci una mano.
Sì, sono d'accordo. Lucia, cosa pensi?
Sì, allora, diciamo che... captare, uso questo termine perché è quello che mi viene in mente in questo momento, i giovani è un po' complesso. Abbiamo una popolazione che ha un'età media piuttosto alta, quindi i giovani ne abbiamo pochi ed è difficile effettivamente entrare nelle dinamiche che li caratterizzano e che fanno parte della loro quotidianità. Quindi è doveroso da parte nostra diciamo coinvolgerli utilizzando anche gli strumenti che sicuramente sono molto più vicini a loro anagraficamente che a noi, quindi gli strumenti digitali. Il podcast credo che sia uno strumento di comunicazione molto vicino alla generazione dei giovani piuttosto che alla mia, ovviamente, che ha avuto a che fare più con i libri che con gli strumenti digitali. Allora, sicuramente il centro di servizi ha un impegno doveroso, che è quello di garantire informazione e comunicazione tra le associazioni di volontariato nella finalità di promuovere quelle che sono le attività che loro fanno nei territori. Quindi la promozione credo che sia lo strumento più importante per far conoscere quello che fanno le organizzazioni. Quindi rendere anche in qualche modo accattivante il racconto di queste attività, e quindi rendendolo accattivante in qualche modo si suscita anche la curiosità di chi ascolta, di chi ne viene a conoscenza. Non so quale sia la formula giusta per coinvolgere meglio i giovani, ma sicuramente una chiave di lettura può essere quella della responsabilizzazione. Far capire ai giovani che possono avere un ruolo cruciale, che possono avere un ruolo incisivo all'interno delle organizzazioni, possono avere delle prospettive di crescita personali che li rendono proprio attori attivi dentro una comunità, dentro una società. Abbiamo detto che le organizzazioni di volontariato, ma tutte le organizzazioni del terzo settore, hanno un ruolo attivo a livello sociale. Quindi qual è diciamo il modo migliore per convincere i giovani a prendersi la responsabilità di quello che saranno anche nel futuro, no? Loro saranno i nostri dirigenti del futuro, quindi io ho sempre visto gli enti di terzo settore anche come degli scenari di crescita personale in cui si sperimenta la democrazia, in cui si sperimenta la partecipazione attiva, in cui appunto si fa scuola di relazione con gli altri. E quindi questi possono essere elementi accattivanti o comunque di coinvolgimento maggiore dei giovani, che spesso invece vengono relegati nella nostra società a una condizione un po' più isolata, un po' meno coinvolgente, ecco, vengono quasi considerati talvolta meno importanti proprio perché giovani, perché non consapevoli, perché non istruiti, perché poco interessati.
forte questo passaggio. Simone, io so che tu fai anche volontariato, poi magari il giorno che intervistiamo te ce lo racconti, però ti voglio fare una domanda. Ma fare volontariato rende felici?
È una bella domanda, perché si tende a pensare che appunto fare volontariato sia solo essere felici, okay? O fare delle cose che appunto rendano felici se stessi, ok? Il primo approccio al volontariato è sempre quello di fare qualcosa per aiutare gli altri, ok? E quindi un po' dentro di sé si ha, insomma, secondo me inizialmente è una inconsapevolezza di cosa significhi fare volontariato, perché quando si cammina poi nel territorio del volontariato, io faccio oramai volontariato dal 2008, quindi stiamo parlando di ormai 16 anni, in realtà la felicità non è l'unico sentimento, ok? È indubbiamente uno dei sentimenti portanti del fare volontariato, ma in realtà si viene educati dal volontariato, spesso si impara, quindi è una costante lezione di vita, soprattutto perché quando si svolgono delle attività che non prevedono un compenso, ok? È lì che veniamo fuori veramente, perché è tutto... è libera, è un'attività insomma alla quale ci si dedica, alla quale si dedicano tantissime risorse, ci si investe sul volontariato, e devo dire che si diventa dipendenti dal volontariato.
È vero.
Cioè, è molto difficile disintossicarsi dal volontariato, sei d'accordo?
Diventa una malattia.
Beh, non è una brutta malattia, eh?
No, però è comunque una... A me è capitato, io sono vicepresidente di un'associazione che è Maramao, la cui presidente è Rita Leone. Negli anni sono tante le persone che abbiamo accolto, però in realtà chi arriva non sempre comprende che cosa significhi fare volontariato, infatti dura pochissimo nel mondo del volontariato. Chi resta è perché veramente riesce ad assorbire quelli che sono i reali sentimenti che animano poi tutti gli operatori che si occupano di volontariato.
E oggi Lucia ne ha toccato alcuni aspetti, al di là del tecnicismo con cui parla, norme, articoli, eccetera, ma è il presidente, ci sta. Però i nostri ascoltatori dobbiamo far passare anche il messaggio del sentimento, in che modo le persone si migliorano quando vengono a contatto con la realtà del terzo settore. Simone,
sì.
Siamo alla chiusura di questa bellissima prima puntata in compagnia di Lucia Coi, presidente del Centro Servizi Volontariato della Sardegna. Parole finali, e così poi possiamo salutarla e torna nella sua bellissima nuoro.
Allora, prima di tutto vorrei dire grazie, anche Sandro, insomma, ti unisci a questo profondo ringraziamento.
Grazie a voi.
Perché è molto bello sentirti parlare, ascoltarti, perché c'è differenza tra sentire e ascoltare. In questo caso noi ti ascoltiamo, si sente qualcosa di lontano, si ascolta qualcosa per cui appunto si è appassionati, si è estremamente attenti, appunto. Noi ti abbiamo ascoltata, tanti ti hanno ascoltata in questa puntata, però non tutti possono vedere i tuoi occhi, quindi noi abbiamo questa fortuna.
Ma abbiamo anche le telecamere,
certo,
qualche immagine,
sì,
la manderemo.
Però magari chi in questo momento sta guidando, altro e ci ascolta, noi dobbiamo anche fare una cosa importante, descrivere che cosa accade, e noi vediamo i tuoi occhi, e gli occhi non mentono, Sandro,
assolutamente, anche il sorriso.
E quindi noi ti ringraziamo veramente tanto.
Grazie.
Ribadiamo questi ringraziamenti. Lucia Coi è stata con noi oggi per iniziarci poi appunto al mondo del CSV. Veramente grazie.
Grazie a voi.
Grazie Lucia.
Un caro
grazie
saluto.
Grazie al Centro Servizi Volontariato della Sardegna.
Grazie, arrivederci.
Ciao, alla prossima.
Il programma è realizzato a cura del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.